Ed è per quello che ho detto un minuto. Il giorno dopo dice, vabbè, ma io non sono entrato alle 8, sono entrato alle 8 e 2 minuti, ma tu ieri quello delle 8 e 1 minuto l'hai fatto entrare. Quindi tra me e le 8 ci stanno 2 minuti e non va bene, ma tra me e quello delle 8 e 1 ce ne sta uno di minuto e allora va bene. E a quel punto è la fine. A quel punto non ce n'è più. Io avevo giovani colleghi in tecnomatico che arrivavano la mattina con l'orario elastico dalle 8 alle 9 ed entravano al lavoro con la barba da fare e l'aria letteralmente allucinata. Andrà bene così. Attenzione perché i livellamenti avvengono sempre verso il basso, mai verso l'alto. Era sicuramente un conformismo stare sempre e comunque in giacca. Il professor Bottani passò alla storia perché in un agosto del 1956 alle 6:30 del pomeriggio, in una riunione, ad un certo punto si alzò in piedi, allora non c'era l'aria condizionata, e disse ai colleghi: signori, adesso farò una cosa invereconda. E ebbe l'ardire di togliersi la giacca. Cosa vuol dire togliere la giacca? Ma per esempio vuol dire mostrare le ascelle sudate. Per esempio vuol dire mostrare la schiena tutta bagnata, per esempio vuol dire mostrare la canottiera che aderisce al corpo. E quindi avere l'ardire di fare una cosa del genere era inimmaginabile. Io ricordo un fine di luglio di anni fa, quando andai all'Associazione Elettrotecnica Italiana da uno dei miei maestri, il professor Regoliosi, che allora aveva 82 anni, allora non c'era aria condizionata. Venne ad accogliermi nel suo studio, si alzò dalla scrivania e venne a ricevermi e si scusò per non aver fatto a tempo ad indossare la giacca e averla solo messa sulle spalle. Dopodiché, come sempre si faceva tra signori di rango, lui non stava dall'altra parte della scrivania e io da questa. C'erano le due sedie da questa. Lui si metteva da una parte e mi invitava a sedere dall'altra. Come dire, la barriera è esclusa e io mi metto davanti a te disarmato. Uno può dire, va bene, ma portare la giacca è un conformismo, si può anche non portarla. E come no? È vero, in fondo che motivo c'è per farlo? È solo un sordido tentativo di dire noi non portiamo la tuta, ma portiamo la giacca e quindi siamo la classe eletta. Quelli prima di pisciare si lavano le mani, che le hanno sporche di olio, noi ce le laviamo dopo. Tutto rimane lì. Ma se quello era un conformismo, l'essere puntualissimi nel togliersi la giacca prima di fare un programma in televisione non è ancora un conformismo? Può darsi che qualcuno si senta di stare con la giacca e che qualcun altro si senta di non stare con la giacca, e allora eventualmente accettiamo che alcuni siano in giacca e altri,
Buongiorno,
buongiorno,
sottosegretario.
che altri e non lo siano. Ma come mi spiegate che improvvisamente tutti, tutti stanno in camicia? E come mi spiegate che improvvisamente tutti portano la camicia bianca quando stanno in camicia e così sono più appariscenti? E come me la spiegate quella iconoclastia da pizzicagno in ansia di promozione sociale, per cui nel desiderio di mescolare il sacro con il profano, si toglie una giacca costosa, si stacca la camicia di lusso e si portano un paio di jeans preferibilmente sdrucciti? Non è conformismo anche questo? Ma è più pericoloso dell'altro, e sapete perché? Perché quell'altro è dichiaratamente conformismo, se ne assume la responsabilità. Questo è più subdolo e sordido, è il conformismo dell'anticonformismo, che è tipico della società liquida, come la definisce Bauman. Bene, torniamo a noi. Studiatevi Bauman e la società liquida. Allora, io mi scuso sentitamente per le mie assenze. Le mie assenze sono dovute alla mia lotta con il grande alieno, l'innominato, che voi conoscete, io non ho avuto segreti per voi, e e ve l'ho detto. Sembra che il grande alieno in questo momento sia in una posizione di netto vantaggio. E quindi, per la prima volta in vita mia, io sono stato assente dalle elezioni. Non vi chiedo scusa, perché questa mia assenza non ammette scuse. Se sono stato assente, è stato perché ho dei doveri anche verso altre persone, che in questo momento non do la priorità a quelle altre persone, perché voi siete i miei figli, ma ci sono urgenze su tempi diversi del transitorio. Quindi io sono stato assente, me ne assumo la responsabilità e dico ufficialmente, non per guadagnare punti, che è una mia colpa. Dopodiché, siccome sono un servitore dello Stato, vi chiedo di aiutarmi a recuperare le ore che vi ho sottratto, proponendovi a lunedì mattina dalle 8:30 alle 10:30, quando quest'aula è vuota, di venire a seguire le lezioni, intanto che non avremo recuperato tutte le ore che vi sono dovute e che io vi ho sottratto. Non invocherò i regolamenti dell'università in base ai quali io sono autorizzato ad essere assente per un certo numero di ore se queste servono per attività culturali, perché normalmente sono usate per andare dall'amante a gestire l'ernia scrotale e poi si fanno passare per impegni accademici. Io non ho amanti e quindi se sono assente lo sono per altri motivi, e quindi se siete disponibili ad aiutarmi, perché in questo caso non sono io che aiuto voi, siete voi che aiutate me, perché probabilmente, anzi certamente, voi delle mie lezioni potete fare a meno.
Però scusi, lunedì mattina abbiamo meccanica razionale, si può fare venerdì mattina?
Figa di gallo, aspetti un attimo. Sa cosa mi ricorda? Questa qui dice, supponiamo che scoppi la rivoluzione e non ho niente da mettermi. Un attimo, stavo parlando, come si dice, a cuore aperto, e lei mi parla del... Io ci sarò quando voi vorrete. Quando voi vorrete. Vi sto soltanto dicendo, non sono io che aiuto voi, perché voi non avete bisogno di direzioni. Siete voi che aiutate me, perché adesso più che mai ho bisogno di fare questa lezione. Non per distrarmi, ma perché voglio fare. Quindi, voi ditemi quando potete, io vi ringrazierò fin d'ora e ci sarò. Io non pongo condizioni di nessun tipo, perché non sono io a doverle porre, perché io vi ho sottratto del tempo, e perché io non amo porre condizioni a nessuno. Non sono il mio tipo, non lo sono mai stato. Se a volte posso esservi apparso arrogante e sicuro, è solo per la mia mostruosa timidezza. Quindi non le pongo. Ditemi quando, fate il conteggio, uso questa parola brutta, delle ore che vi ho sottratto, e io, da servitore dello Stato, sarò qui a restituirvi quello che vi ho tolto. Ditemi voi. A che ora?
Dalle 8.
E in che aula?
Dove vuole.
Ma il fatto è che quest'aula lunedì c'è. Ma voi avete meccanica razionale?
Sì.
Fisica tecnica, questa è una della lezione di fisica tecnica, le prime due ore di mercoledì, dalle 8 alle 10. Quindi dalle 10 alle
10. Oggi, cioè questa settimana? Beh, allora ditemi che ora e dov'è l'aula, magari. Magari alla fine della lezione mi dite dov'è l'aula e in che ora. Io, se voi ci sarete, io ci sarò in ogni caso. Ci sarò comunque, ringraziandovi. D'accordo?
CT33 dalle 11 all'1.
CT?
33 dalle 11 al 4 all'1. Quanto
è CT mancato?
Pomeriggio.
CT? 33 dalle ore?
33 dalle 11 al 4 all'1.
Allora, 11. Grazie infinite. Allora riprendiamo adesso la nostra lezione. Prima volevo chiedervi se, a fronte di tutte le varie riflessioni che avete fatto sul tema d'esame, confermate i voti che vi ho proposto, perché in quel caso oggi stesso Qui non si verranno messi a verbale. Ci sono osservazioni? Ci sono indicazioni? Ci sono... Non vi preoccupate, io sono qui, non è che non c'è reato di legge maestà. A me piace poter ricordarvi come quelli che non avevano timore a dire una cosa che sentivano, non che la sentivano, la pensavano e temevano di non poterla dire, perché in quel caso vorrebbe dire che io ho sbagliato e ho fatto un uso cretino di un'autorità che mi è stata data. Io non voglio autorità, non voglio autoritarismo, vorrei al più autorevolezza. D'accordo? Allora riprendiamo e finiamo la lezione. Allora, le cose che ci siamo dette sui campi vi tornavano? Vi hanno preso? Qualcuno di voi ha avuto occasione di guardare sul mio quadernuccio e verificare che quello che ho detto era più che diluito in quegli appunti? Avete fatto? Non molto. Vabbè, non è troppo. Allora, io vorrei puntualizzare due cose essenziali di quello che abbiamo detto la volta scorsa, a parte la tempesta di concetti, d'accordo? Lo faccio perché è passato non poco tempo e lo faccio perché adesso che queste idee sono andate metabolizzandosi nel vostro inconscio, adesso siete inconsciamente desiderosi di una chiarezza e di una puntualizzazione. Allora, potete anche deporre un attimo la penna perché dirò in due parole quello che è l'essenza dello scambio di idee che abbiamo avuto. Noi siamo partiti dal campo newtoniano, che è la quinta essenza della cosiddetta azione a distanza. Qual era il punto del campo newtoniano? Il punto del campo newtoniano era che i protagonisti erano due remoti, potenziato e potenziante. Noi abbiamo fatto tutta l'indagine partendo dall'idea che i due protagonisti fossero remoti. Anche a un millimetro di distanza sono già remoti, perché la distanza è finita, d'accordo? Questa relazione che caratteristiche aveva, che erano inquietanti per la nostra natura di uomini? La prima, lo spazio era quello della geometria analitica. X, Y, Z, poi poteva esserci la Nutella o il Lambrusco, non cambiava niente. Quindi lo spazio era geometrico. Un contenitore di corpi passivi. Badate che la materia e lo spazio, che sono la stessa cosa, intervengono nei fenomeni con due requisiti: l'elasticità e l'inerzia. Qui tutto questo non accadeva. L'altra cosa qual era? I due osservatori si scambiavano informazioni a velocità infinita. Perché? Perché usavano lo stesso valore della variabile tempo. Allora, non dirò che questo è sbagliato in partenza, perché la relatività dice che il segnale va alla massima velocità, che è quella della luce, che è grande quanto volete ma è finita, perché la relatività viene dopo e quindi ragioneremo sul senno di poi. Dico che questa idea della velocità infinita non mi torna, perché io so dalla meccanica razionale che una sbarra per guidare un segnale a velocità infinita deve essere infinitamente rigida. E io non riesco a leggere il vuoto, che ho appena detto che è vuoto, e ho appena detto che non ha nessun requisito, e poi improvvisamente mi comodo di dire che ha così tanti requisiti da essere infinitamente rigido. Come può essere una cosa che non c'è ad essere addirittura infinitamente rigida? Richiamo la vostra attenzione su un fatto essenziale. Questi quesiti non sono quesiti di fisica matematica, sono quesiti di filosofia della scienza. Badate ragazzi che la fisica matematica è un tiratore scelto. Riceve un pezzo di carta in cui c'è scritto a chi deve sparare, spara e non sbaglia il colpo, ma non decide a chi sparare. Quindi il fisico matematico, prima di usare un'equazione differenziale di un tipo oppure di un altro, lui ha una tabella di equazioni. Dice, la macchina per tagliare il burro è questa, la protesi fallica è questa. Le integra tutte. Però dice, senti un po', tu quando hai aperto la finestra, quando hai seguito il sentiero olfattivo, il cammino degli odori, e ti sei rapportato con la natura, come pensavi che fosse quella natura? E il filosofo dice, guarda, in relazione al fatto che c'è stata la presa della Bastiglia, in relazione al fatto che c'è stato l'illuminismo, in relazione al fatto che io ho un rapporto con Dio che è questo, in relazione al fatto che c'è stata la controriforma, io ti dico che lo spazio lo vivo così. Regolati di conseguenza, caro fisico-matematico. E il fisico-matematico dice, tac, 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 benissimo, l'equazione è questa, la integra, tac, alla grande. Ma è solo il tiratore scelto. Chi gli dà l'ordine è quello che è prima, il mandante, è Mr. M, che convoca James Bond. James Bond riceve l'informazione da Mr. M. Quindi la fisica matematica è James Bond, il comandante Bond della Royal Navy. Ma Mr. M è la filosofia della scienza che c'è dietro. E Mr. Q invece è la tecnologia. All'interno di un discorso che è quello della Spectre, che sapete riporta al fratello di Sherlock Holmes, persino affiliati al capitano Nemo, principe di Dakar e allievo di Von Helmholtz. Questo lo diremo un'altra volta. Allora, quella teoria non andava bene, perché da una parte non c'era niente, dall'altra parte c'era una cosa infinitamente rigida. Questo faceva incazzare tutti. Però c'era un dato di fatto. L'evidenza sperimentale diceva che era così. E se l'evidenza sperimentale dice che è così, così è. In attesa di tempi migliori. Anche perché un descrittivo che non è esplicativo mi dice il come, ma non mi dice il perché. Quindi non mi dice il meccanismo sottostante. L'uomo vuole sapere qual è il meccanismo che c'è dietro, o perlomeno in quell'epoca si illudeva ancora di cercare il meccanismo dietro. Dopo la filosofia della scienza l'avrebbe negato. Teoria coincide con messa in equazione. Ogni tentativo di spiegare quello che c'è dietro non è univoco, e non essendo univoco è destituito di fondamento. E a questo punto la filosofia della scienza mette in atto il rapporto che non è più con la natura, ma è con Dio. L'esperimento diventando non più il garante formale, ma un esilio all'immaginazione. Capite quante cose belle si possono fare da una formula? Questa formula va, e quando è che a un certo punto si inchioda? Si inchioda quando uno dice, va bene, si due oggetti remoti li conosciamo, sappiamo dove sono. Già, ma se uno dei due non c'è più, nel senso che sappiamo che c'è ma non sappiamo dov'è, quella formula lì non la possiamo più usare. Mettetevi nella condizione di un ingegnere che vuole studiare il riscaldamento suo rispetto al calorifero. Userà l'azione a distanza, ma non perché è vicino al calorifero, anche se il calorifero è sugli anelli di Saturno, lui sa dov'è. Che gliene frega, il campo centrale ammette che la distanza R tra i due sia grande quanto volete, non è che oltre una certa soglia dice adesso non ci gioco più. Dimmi dov'è, vediamo R, il raggio quanto vale, io vado come un lupo. Ma se io sono in questa stanza non d'inverno che è acceso il calorifero, ma di estate che il calore me lo dà il sole, cosa faccio? Applico l'azione a distanza tra le mie palle e la superficie del sole? Sì, è un'azione a distanza per fortuna, ma non è che la posso applicare matematicamente. E allora cosa faccio? Devo cambiare completamente prospettiva nel modo di guardare la natura, e nuovamente il fisico matematico dice, io l'equazione la saprei integrare, ma il valore di R non lo conosco. Quindi il fisico matematico aiuta il filosofo, aiutami tu, perché io non so più dove andare. E il filosofo della scienza dice, dov'è che toppava la tua equazione? Toppava nel fatto che causa ed effetto erano spostati. Allora noi chiameremo il mondo in un modo diverso. La causa ed effetto la studieremo nello stesso punto. Il rotore al primo membro e lo scalare al secondo membro sono calcolate nello stesso punto. La causa ed effetto sono calcolate nello stesso punto. Ma allora se io faccio questo, il mio modo di studiare la natura è completamente diverso. L'attraverso diventa l'attraverso mediante. Perché io devo stabilire come un punto in un istante trasferisce i suoi poteri nel punto immediatamente vicino in un istante immediatamente successivo. E allora vedete che l'iterazione spazio-temporale che fa il calcolatore non è un'operazione elettronica, ma è un'operazione che voi fareste ragionando. Il calcolatore è soltanto una macchina cazzuta che fa più velocemente di voi quello che voi, da filosofi della scienza, siete stati obbligati a fare. Non sapevate più dove cazzo era il sole e quindi l'attraverso l'avete sostituito col mediante attraverso. Ma a questo punto poi dovevate però appoggiarvi a qualcosa che non vi creasse ansia. E il liquido, il fluido, il continuum. Perché il liquido? Perché voi con il liquido avete un rapporto rassicurante. Siete stati concepiti nel liquido. E lì procurando. Perché quando il cervello si forma all'interno del feto, le prime informazioni che dà nella scheda che comanderà l'azionamento, esattamente come l'Eurostar che si muove su una scheda, che nel caso dell'Eurostar è affidata al silicio come memoria e nel caso dell'uomo è affidata alla macchina grigia, le prime informazioni della scheda che comanderà quell'azionamento non sono legate al cuore ma sono legate alle labbra. L'oralità, mamma, papà, pappo, dindi, dice Dante. E a questo punto vi affidate al liquido, e al liquido che cosa conferite? Le proprietà di che cosa? Di divergenza e di verticalità. Le potete misurare soltanto in termini finiti, perché voi siete elementari, non potete fare altro che misurare in termini finiti. E allora prendete una sfera grande, ne fate il flusso, tendete la sfera, un punto, e costruite la divergenza. A distanza prendete le rotelline, ne prendete la giacitura, ne prendete la circuitazione, le dividete per l'area e fate tendere l'area al punto. Quindi avrete che cosa? La verticalità puntuale e la densità di sorgente e di pozzo puntuale. Va da sé che a questo punto voi potete scrivere le equazioni di qualunque fenomeno di azione per contatto. A questo punto potete combinarle quelle leggi ai rotori, ai gradienti e alle divergenze e otterrete una successione di equazioni. E abbiamo visto che nell'equazione di Poisson o nell'equazione di Laplace avete un'azione che viaggia a velocità infinita. Ma in quelle equazioni non c'è il tempo. E voi sapete che inerzia ed elasticità, per intervenire, devono intervenire sotto il segno di derivata. Voi sapete che non avete la capacità C, che è elasticità, avete la capacità C per l'operatore P, degli side. Quindi avete la capacità operatoriale. Se il regime è stazionario, P uguale a zero, la capacità non c'è. Chiaro? Quindi è chiaro che lì lo spazio è fisico, ma P uguale a zero e tutto sparisce. Poi ci sono le equazioni di diffusione, ci sono le equazioni di propagazione. Nell'equazione di propagazione il segnale viaggia a velocità infinita, finita, nell'equazione di diffusione, come nel calore, il segnale viaggia a velocità infinita, altamente distorcendosi. Vi ricordate? A questo punto l'unica cosa che potete fare è strutturare le equazioni dell'elettromagnetismo in modo da configurarle con le equazioni ai rotori e alle divergenze. E quindi prendete le grandezze integrali che voi sapete misurare, e le grandezze integrali, proprio per la vostra memoria del liquido amniotico, sono sempre due: lo sforzo, il lavoro, il flusso, la portata. Il vostro spazio fetale è sempre la grandezza tra e la grandezza attraverso, e voi cercherete sempre di correlare la grandezza tra con la grandezza attraverso. E allora misurerete la circuitazione che chiamerete tensione, misurerete il flusso che chiamerete corrente, e da qui che cosa farete? Andrete a simulare delle sfere del tipo di quelle che avete usato per definire la divergenza e delle rotelline del tipo di quelle che avete usato per definire la circuitazione. E allora nel primo caso, prendendo i flussometri e facendoli con i fili convergere tutti in un punto, avrete la legge ai nodi, cioè avrete nuovamente la densità di sorgente, e facendo una maglia avrete la legge alle maglie, che altro non è che la legge dei vortici. La maglia è semplicemente un vortice, il nodo è semplicemente una sorgente, un pozzo. E poi prenderete questa maglia, la farete diventare sempre più piccola, sempre più piccola, ma attenzione, in modo tale che sia elementare ma non infinitesima, perché voi sapete che sull'infinitesimo ogni misura è a meno di un gradiente o di un potenziale vettore e quindi non ha nessun valore, d'accordo? E come fate da questo punto in poi a passare all'equazione differenziale che invece è puntuale? Nel caso del rotore, della maglia, scrivete l'equazione di Stokes e nel caso del nodo, l'equazione di Gauss. Poi, siccome il teorema della divergenza e il teorema di Stokes vi consentono di convertire integrale di volume in integrale di superficie, integrale di superficie in integrale di linea, avete delle relazioni, e lo vedremo, dove al primo e al secondo membro il dominio di integrazione è lo stesso. Perché usate questo principio? Perché se il dominio di integrazione è lo stesso, il primo membro è identicamente uguale al secondo, condizione necessaria e sufficiente per, è che i due integrandi siano tra di loro uguali. Quindi togliete l'integrale e con un processo che da questo punto in poi non è più fisico ma è matematico, scrivete la legge. Perché scrivete la legge? Perché una volta accolta l'essenza del fenomeno, avete bisogno di una relazione che sia generale. Attenzione. Attenzione, perché questo è importante per voi. Qualunque relazione voi scriverete, pensate a Navier-Stokes, che per voi è pane ciccia, rispetto a Navier-Stokes, Max sparisce, voi avete leggi ai rotori, leggi alle divergenze, vero? Quindi avete leggi di tipo topologico. Perché quelle leggi sono di validità assoluta? Non conoscono eccezioni. Perché chi le ha scritte aveva la statura di Stokes o la statura di Maxwell? Certamente anche per quello, ma per un altro motivo. Quelle equazioni dicono tutto per il semplice fatto che non dicono niente. Come fa un'equazione di Maxwell a non conoscere mai eccezione? È una proprietà puramente geometrica. Non mette in conto le proprietà del mezzo quel volto. Quindi attenzione a non confondermi le relazioni costitutive che dicono qual è il legame tra la grandezza tra e la grandezza attraverso di una materia piuttosto che di un'altra, dalle relazioni topologiche che danno invece la geometria dei vortici, delle sorgenti, dei pozzi. Quelle non conoscono eccezioni. E questo scrive Navier-Stokes. Poi è chiaro che se il vostro F104 piuttosto corre nella Nutella, corre nell'Ambrusco, le equazioni topologiche rimangono le stesse e voi vi impiantate perché il legame costitutivo della Nutella non riuscite a rappresentarlo. Ma a questo punto la mia storia dice, ma a me non me ne frega mica niente. Io ho scritto relazioni topologiche, non tipologiche. Chiaro? E ovvio che a questo punto, facendo l'integrale primo, che cosa ottenete? Il bilancio energetico. Vi ricordo che avete studiato in meccanica razionale che dalle equazioni cardinali con un integrale primo ottenete bilancio energetico. E scritto il bilancio energetico andrete a vedere e a localizzare quella parte che costituisce il differenziale esatto. Ed essendo questo il differenziale di una funzione di stato, quella parte la chiamerete energia. Perché volete scriverla così? Perché è chiaro che quando voi studiate un fenomeno, quando voi studiate l'acqua, che cosa fate? Vi mettete sulla sponda e guardate la portata d'acqua. Ci mettete un mulinello, ci mettete una traversina per impedire una chiusa. Fate dei fenomeni integrali, giusto? E da lì ricostruite anche delle leggi. Pensate solo alle leggi del Borda per calcolare il franco dei fiumi quando si doveva prendere la velocità per far acquisire un salto all'acqua delle fontane non avendo le pompe italiane del 700, sono stati i più grandi maestri di Fontanes, proprio perché usavano un'idraulica non teoretica ma empirica, e su questo giocavano, no? Bene, voi in questo modo scrivete le relazioni, ma le relazioni che scrivete valgono in un certo modo per il Po, in un certo altro per l'Adda e per un certo altro per il Ticino. Sono globali, dipenderanno dalla forma, dalle acque, dal tipo d'acqua. Ma nel momento in cui voi avete bisogno di una legge generale, non potete più scrivere la legge del Ticino, quella del Po o quella della Senna. Avete bisogno di una legge universale. La legge universale qual è? Non più quella di prendere l'acqua del mare e tagliandola arrivare all'acqua della goccia, ma scrivere l'acqua della goccia, che vale sempre, e da quella integrando, mediante attraverso passo dopo passo, mettere in conto le condizioni al contorno della sponda. Allora l'essenza dell'acqua sarà la legge della goccia e la modalità con cui la goccia trasferisce i suoi poteri alla goccia vicina, cioè i rotori, i gradienti, le divergenze e la Laplaciane. Navier-Stokes. Va bene? Adesso capite che la teoria dei campi è la più grande filosofia, la rivoluzione filosofica dell'Ottocento. Il discorso non finisce qui, il discorso, ma questo lo faccio nel corso di storia e epistemologia, il salto a questo punto più cattivo è quell'altro, la matematica incorporata. Io nell'intorno del punto devo poter meccanicizzare la mia goccia scrivendo l'equazione di Lagrange. Ma se scopro che l'equazione di Lagrange mi portano ad una matematica incorporata che non è univoca, comincio a pensare che il mio potere evocativo non sia assoluto, e quindi possa essere un ausilio della fantasia, e che pertanto da quel momento teoria e messa in equazione devono essere la stessa cosa. Il mio modello interno meccanico non è più il garante formale. Il meccanicismo finisce. Quindi, finendo il meccanicismo, che cosa finisce? L'illuminismo. Sapete quando finisce l'illuminismo? Quando Volta inventa la pila. Sapete perché? Perché l'illuminismo è affetto da casalinghite. Fluido elettrico, fluido magnetico, fluido calorico, fluido ottico, fluido gravitazionale. Tutti i fluidi che obbediscono alla stessa legge di Newton, ma tra di loro non parlano. Sono tutti incellette diverse. Dentro la pila non è così. C'è una mucchiata che non finisce più. Tanti fluidi insieme che interagiscono. Allora, la casalinghita dell'illuminismo non funziona. L'illuminismo cade. Bene, ci sono altre osservazioni? Possiamo considerare questi argomenti chiusi? Tutto quello che vi ho detto lo trovate nel mio quadernuccio. In ogni caso io confermo che preparerò quegli appunti e li trasferirò affinché vengano messi nel nostro sito nel ricordo del nostro compagno e amico. D'accordo? E adesso possiamo riprendere le cose che avevamo fatto sul condensatore, che adesso faremo sul circuito magnetico. Ci sono osservazioni? Allora, abbiamo visto lo studio del campo elettrico in termini di gradienti, di maglie e di nodi, usando la corteccia di fare riferimento a un dominio di integrazione simmetrico, ricordate, che era un cilindro delimitato da condizioni al contorno che erano due piatti piani e paralleli, d'accordo? Poi è chiaro che io posso costruirmi un condensatore con le forme più sviluppate, ma non cambia niente, perché quello che io deduco per un condensatore elementare, se dall'integrale lo faccio diventare un punto, vale poi anche per il condensatore sviluppato, perché la relazione puntuale non tiene conto della forma. Quindi in ogni caso, dal dominio di integrazione di dimensioni finite io passo a quello di dimensioni puntuali, ma se lì devo arrivare, tanto vale che io parto da un dominio umano che non da una forma assolutamente cretina che serve solo per il termine di esame matematica. D'accordo? Bene. Ancora una volta noi useremo nel nostro mediante e attraverso, nel nostro grandezza tra e grandezza attraverso, un dominio di integrazione cilindrico. E il nostro dominio di integrazione cilindrico sarà il nulla, come abbiamo fatto nel condensatore. Noi partiamo sempre dal nulla, perché? Perché il nulla ci dà le proprietà geometriche, quindi quelle topologiche. L'aggiunta della materia ci dà il contributo della materia, che però cambia in relazione al tipo di materia. Quindi la legge universale deve essere quella del vuoto. E poi la materia aggiunge. Vi ricordate che nel caso del condensatore avevamo epsilon 0 che rappresentava il vuoto. Ci abbiamo messo dentro un pezzo di qualche cosa e abbiamo trovato che tutto era come prima, semplicemente moltiplicando epsilon 0 con un numero puro epsilon r. Quindi noi come ingegneri non andiamo a indagare la costituzione intima della materia, ci limitiamo a dire la materia interviene sulla geometria moltiplicando per epsilon r l'effetto. Poi ogni materiale avrà un epsilon r diverso, il giro del fumo non cambierà. Quindi qui partiamo dal vuoto. Poi come causa, in questo caso, prendiamo un conduttore che passa un solenoide, quindi conduttore avvolto in modo serrato, molto stretto, d'accordo? La sezione del conduttore non ci frega niente, perché quella riguarda la parte conduttiva, quindi a noi quello non ci frega. Ci metteremo un generatore di corrente che immagineremo ovviamente regolabile in tutti i modi possibili ed immaginabili, d'accordo? Poi metteremo qui l'amperometro che ci dice qual è il giro del fumo. Già che ci siamo, misureremo il numero n di spire. Buongiorno. Metteremo lì un barometro balistico, quindi un barometro che non ci dà la tensione ma l'integrale della tensione. Non insisto sul fatto che il barometro è una grandezza tra, quindi lo metto tra due punti. Il flussometro, in questo caso l'amperometro, è una grandezza attraverso, lo metto attraverso la sezione. Vedete che sono sempre nel tra e nell'attraverso. Non ho altri modi per indagare la natura, perché in qualche misura questo istinto mi è stato comunicato quando ho cominciato a verificare, galleggiando nell'equilibrio amniotico, che valevano le leggi della marea, no? Chiaro? Poi prendo un altro strumento che chiamerò tensiometro magnetico. Tensiometro magnetico U. E comincio a fare degli esperimenti, d'accordo? Allora scopro che quando io chiudo, apro l'interruttore qua, tac, e faccio intervenire la corrente, e il mio flussometro balistico mi misura la psi. D'accordo? Allora, fin qui ci siamo. Quindi che guardatemi negli occhi un attimo, perché noi dobbiamo sempre ragionare da ingegneri. Cos'è sta roba? Un DB, un cellulare. Noi partiamo dall'idea di cercare di simulare l'intorno di un punto, vero? Se vogliamo simulare l'intorno del punto, quel solenoide, com'è che lo trattiamo? Prima di tutto dal solenoide estraiamo una spira e poi istintivamente quella spira la facciamo diventare un punto. Chiaro, vero? Quindi diciamo che la nostra sonda, che sarebbe una cosa fatta così, una... questa la facciamo soltanto perché siamo dei megalomani e vogliamo dare una, un impatto più importante all'entità del fenomeno, ma se ne vogliamo prendere l'essenza, prendiamo quella. Allora, il primo passaggio che noi dobbiamo fare è, con la misura, estrarre una conoscenza dal solenoide che si riferisce alla sua estensione. Sì. Poi però passare a una grandezza che sia molto più vicina a quello che noi abbiamo in mente di fare, che è questo. Allora, scusate, da ingegneri cosa facciamo? Introduciamo una grandezza che chiameremo flusso per spira. Ecco, vorrei richiamare la vostra attenzione su un fatto importante appena avete scritto.
Cioè, non capisco, guardiamo questi fenomeni, però come sappiamo che magari una spira interferisce con un'altra?
Ma io, no! Queste spire interagiscono tutte l'una con l'altra, ma io sono fuori da qua. Io colgo l'effetto globale, cumulativo delle interazioni tra l'una e l'altra. Io dall'esterno, scusi, quando lei si misura la temperatura, diciamo che mettiamo che metta il carbone sotto la scena, che altrimenti non recupereremo, quando lei misura la temperatura, cosa fa? Prende la temperatura globale del suo corpo. Parte dall'idea che il tuo corpo sia omotermo e che quindi la temperatura che lei può prelevare dalla cella non sia diversissima da altri punti, eh? E quella temperatura vale per qualunque punto, però in qualunque punto è macroscopico. Come vuoi sapere come una cellula interferisca, uso giustamente il tuo verbo, con un'altra cellula e quella con le altre, cumulando, sottraendo, eccetera, eccetera? Certo che c'è tutto questo casino, e certo che ci sarà un qualche cosa che avrà una valenza statistica, Maxwell, Boltzmann, Fermi, Dirac. Ma io dall'esterno immagino di aver cancellato tutti i più che si sono cancellati con tutti i meni, e prendo il risultato globale. A questo punto poi scriverò quella della spira e farò il furbino. Entrando dentro con quelle leggi riuscirò, e noi riusciremo, a studiare l'interazione di una spira con la spira vicina, ma da fuori. E su questo vorrei essere molto preciso, ragazzi, guardatemi nelle palle degli occhi. Se avete avuto occasione di studiare un po' di fisica, ammesso che quella che voi studiate sia ancora fisica, ma ne dubito, voi cosa avete fatto? Siete partiti dalla legge di Laplace. E da questa facendo l'integrale di superficie è proprio il flusso, vero? Qual è il ragionamento che avete fatto? Qual è il ragionamento che avete fatto? Guardatemi nelle palle degli occhi. Siete stati amperiani fino all'ultimo stadio. Avete detto: io non so cosa sia una corrente, non lo posso sapere, ma so che la corrente si traduce in una forza. Io so cos'è una forza e con il dinamometro so misurarla. Allora io col dinamometro trovo questa forza e trovo che c'è una costante di proporzionalità che non so cosa sia, e quella costante di proporzionalità la chiamo corrente, che mi rappresenta qualcosa di globale che non so cosa sia, ma ho tradotto tutto in forza meccanica. La corrente esiste perché c'è una forza che è parte della mia meccanica nazionale, e quella forza io la misuro con il dinamometro. Trovata la B, avete fatto l'integrale di superficie e ne avete fatto il flusso. Trovato il flusso su una spira, ne avete fatto l'integrale di linea e avete trovato il flusso catenato. Sì, perché mamma a scuola vi ha raccontato di prendere una spira che poverina è proprio circolare, perfetta, in modo tale che con un cambio di variabili alla fine riuscite a fare il calcolo. Ma l'ingegnere non può avere queste illusioni. Prima di tutto sa che le sue spire sono spire con una forma del cazzo talmente assurda che non potrà mai metterle in equazione. Secondo, ma per quale motivo l'ingegnere deve oggi partire dal dinamometro, trovare la B e da lì andare là? Ma cazzo, partirà da qui, con una misura che non dipende dalla forma della spira perché non gliene frega niente, e da qui andrà là. Quindi per noi la B è il punto di arrivo, non è il punto di partenza. Perché se fosse il punto di partenza, io mi devo fare una spira circolare. Perché se la spira, per esempio, ha il cattivo gusto di essere rettangolare, voi vi sparate sulle palle. Perché una spira rettangolare fatta a degli integrali, cazzo, abeliani, che partono ad una nuova trascendente, che se non fate uno sviluppo in serie, che iniziate da qui e finite a Ferragosto dell'anno prossimo, non riuscite a capire neanche cosa cazzo succede. Allora ve lo immaginate un tale che deve costruirvi l'elettroserratura del vostro pollaio, gliela commissionate, prendete vado, andate avanti, ma allora questa cazzo di elettroserratura me l'hai fatta o no? No, perché? Ma perché l'integrale euleriano non convergeva, non sono riuscito a trovare la conica per usare le giuste equazioni parametriche. Voi guardate, parametricamente, ma vaffanculo. Voi due Abel, però sta di fatto che la serratura per chiudere il pollaio ne avete bisogno. Chiaro? Ampère non costruiva le tue serrature. Cazzo. Quindi lo spirito dell'ingegnere è un altro. Quindi la sua obiezione: io parto da qui, mi trovo questa, e a questo punto cosa faccio? Siccome ragiono sempre sul fatto che la portata volumetrica ha un fattore di proporzionalità che è l'indice dell'utilizzazione della tubatura, quindi è l'indice dell'utilizzazione del materiale attivo, io dico non scrivete, ascoltate ancora, per favore. Sapete qual è la differenza tra questa e questa? Che quando fate questa, partite da questa, fate l'integrale di superficie, trovate questa. Oh, che bello, quanto valgo, sono contento, ho fatto l'integrale abeliano. Qui il discorso è un altro, perché l'ingegnere dice un'altra cosa. L'ingegnere dice, guarda, con quei tubi, io l'acqua te la posso far arrivare ad una velocità che è questa e questa soltanto. Perché se vado oltre quella velocità, la verticalità dell'acqua dentro i tubi mi crea delle perdite tali che io l'acqua con l'energia che ti serve non te la porto. Quindi stai tranquillo che questo valore ha una certa soglia. E allora quello che dice, ma io bisogno di una certa portata. Cazzi tuoi, la portata è grande? Benissimo. Questo valore deve essere quello perché oltre non posso costruire e gestire il tubo. Vorrà dire che la sezione sarà grande in modo conseguente per accontentarti della portata. Tanto la paghi tu la tubatura. Ma io parto da qui, non parto da qui. Io non ragiono in termini di corrente, ragazzi. Che me ne frega della corrente? Non devo mica costruire una sedia elettrica. Io parto dal fatto che oltre tot ampere al millimetro quadro non riesco ad andare. Se voi volete portarci dei mega ampere, cazzi vostri, faremo una sezione grande come una casa. Ma non è che costruisco la sezione e poi vado a trovare quant'è la densità di corrente e dice, cazzo, è oltre i limiti possibili, cosa faccio adesso di tutto questo rame? No, contrario. Io ogni formula di dimensionamento ho un fattore che mi dice l'utilizzo del materiale attivo e un fattore che mi dice la quantità di materiale attivo. Io so qual è l'indice di utilizzazione, B, iota, D, V, quello che volete. L'altro glielo fico di fianco e qui troverò la portata che ti serve. Infatti io non fisso B, non fisso B, quello me lo dice il costruttore che non mi dice guarda io il rame oltre questo livello non te l'ho fatto. Io dimensiono, progettare vuol dire non scegliere B. Progettare vuol dire stabilire quanto deve essere A per ottenere il Q che ti serve. Quindi io mi devo preoccupare di trovare subito l'indice di utilizzazione del materiale attivo. In che modo? Prendendo il flusso e dividendolo per l'area. ma il flusso non calcolandolo, misurandolo. Capite la differenza? Quindi io farò sì, divido altro, avrò B, e B la chiamerò induzione magnetica e sarà l'indice di utilizzazione del materiale attivo. Capite che è una filosofia completamente diversa? Dopodiché prendo qui e misuro tra qui e qui una grandezza che chiamerò tensione magnetica. D'accordo? Anche qui posso fare una cosa furbina. Scusate, una grandezza attraverso io la divido per un'area. Una grandezza tra la divido per una lunghezza. E siccome sono stato furbo, non sono preso un dominio di integrazione deficiente, ma un dominio di integrazione cilindrico, dividerò per L, esattamente come ho fatto per il condensatore. Densità lineare di tensione magnetica, la forza magnetica. Capite? Siamo qui. Poi faccio un'altra cosa. Se volete. No, scusate ragazzi, vi sto stressando un po'. Facciamo due nanosecondi di pausa, così potete ascoltare con maggior concentrazione. Perché chi parla può straparlare, ma chi deve ascoltare da un po' ne ha le palle piene. Ci vediamo tra. Quando volete. Quelli della fisica, io so che in realtà una bobina ha delle linee di forza che sono così. Quindi non ci sarà un flusso phi uguale a phi su n che ha un qualche significato, perché se il flusso è legato al numero di linee di forza che attraversano la bobina, ogni bobina avrà un numero di linee di forza diverse. Quindi quello che io chiamo flusso medio per spira phi è il flusso che io avrei ipotizzando che tutte le spire fossero attraversate dalle stesse linee di forza. Il che nella natura non esiste. Allora vuol dire che io devo annunciare la legge? Ma scusate, esiste il corpo infinitamente rigido? A parte alcune vostre fantasie su cui non ci si soffermerete. No, il corpo infinitamente rigido, diciamo che in certi contesti è una vostra fantasia, in certi altri una vostra aspirazione, e nell'ambito della meccanica razionale è un postulato che va nella teoria dei corpi perfetti, giusto? Non c'è neanche il corpo perfettamente plastico e neanche il corpo perfettamente elastico, chiaro? In nessun ambito. Allora, cosa voglio dire? Voi prendete dei componenti ideali che non esistono, ne fate la teoria, perché è l'unica teoria che potete elaborare, e quando prendete un sistema reale lo rappresentate riunendo tanti componenti reali, in modo tale che il legame ingresso-uscita sia quello che il sistema reale, sulla base delle vostre misurazioni, ha. Il riduzionismo circuitista, il prendere un sistema fisico vero e sostituirlo nella riunione di molle, di masse, di attriti, è un qualche cosa che non porta ad una rappresentazione più univoca. Ragazzi, se io mi prendo il Big Bang e tiro fuori la caratteristica coppia velocità del baracchino, io ci posso mettere dentro un sacco di ingranaggi, di bilancieri, di scacchi, eccetera, diversi da loro, che composti mi diano la stessa caratteristica del Big Bang. Qual è quello buono? Ma nessuno! Perché io dall'esterno non posso dire qual è quello buono. Posso dire qual è il più plausibile. Ma non posso dire è il modello, perché se fosse il modello ce ne sarebbe uno ed uno solo. E siccome io ne posso fare un casino che mi danno quella stessa caratteristica, quello che faccio è un ragionamento così. Posso farlo partendo dal caso puntuale, allora è univoco. Ma il caso puntuale è astratto, perché io non potrò mai avere degli strumenti che mi danno la rappresentazione puntuale. La rappresentazione puntuale la prendo scrivendo un integrale al primo membro che è uguale a quello del secondo, togliendo gli integrali ed eguagliando gli integrandi. Ma questa è un'operazione matematica, non è un'operazione fisica. Capite? Quindi, io so benissimo che le linee di forza saranno di un certo tipo. Costruisco qualcosa di ideale, che mi serve, me lo tengo lì, gli unirò qualcosa d'altro, di altrettanto ideale, che messo insieme mi rappresenti correttamente, dopo lo vedremo, il sistema reale. Ma scusate, le spire non concatenano le stesse linee di forza. Non verrete mica a raccontarmi che un grande trasformatore di una mega centrale elettrica viene progettato non tenendo conto di questa disgrazia. Non solo viene progettato tenendone conto, ma viene progettato tenendone conto con un dettaglio assoluto che la fisica non potrebbe mai fare, e soprattutto in modo concreto. Capite? Dopo noi comunque lo vedremo, io vi faccio i passaggi, che io voglio convincervi della qualità del nostro approccio di ingegneri. Noi prendiamo dei sistemi ideali, li scriviamo, li accorpiamo e rappresentiamo il sistema reale. Non è che nel momento in cui io rappresento un sistema ideale faccio finta di non avere capito che la natura ci crea casino. Comincio a dire, la natura così com'è la posso rappresentare soltanto unendo sistemi ideali. Quindi me li studio. Allora lei mi può dire: sì, d'accordo, ma allora per quale motivo tu mi vieni a raccontare che quel solenoide, se è sufficientemente lungo, parliamo del solenoide, te la racconta che funziona, perché lei può anche dirmi questo. E allora io le dico, io sono un ingegnere, sto parlando a nome suo, perché io sono un ingegnere prossimo alla sua struttura, lei è un giovane ingegnere, quindi parlo per lei, non più per me. Io ho qualcosa che il fisico non ha. Il potere evocativo vuole capire cosa intendo, ma è semplice. Io devo convincermi, se no cazzo, quando voi continuate a fare le terginelle, cazzo di prego. Guardi, le faccio capire, adesso io le faccio capire cos'è il potere evocativo. E poi nel corso di tutta questa strada io le farò vedere che l'ingegnere, partendo dai sistemi ideali, riesce a rappresentare con un dettaglio estremo i sistemi reali. Mi scusi, altrimenti lei deve spiegare come fa in casa a girare l'interruttore e avere sempre 220 volt, quale sia il casino, quale che sia il casino che lei collega. Scusi, ma se lei ha una Aston Martin e ci mette sopra una cosa va a una certa velocità, se ce ne mette sopra un'altra va a un'altra velocità, se ce ne mette sopra un'altra va a un'altra velocità. Il sistema di potenza invece no. Quale che sia il peso che lei mette nella Aston Martin, quella tensione rimane sempre 220 volt. Perché non è un sistema a velocità impressa, è un sistema a forza impressa, regolato e retroazionato. E quando il sistema non ce la fa, dice guarda vado a fuoco, scatta l'interruttore, ma per preservarsi. Capite? Allora, solenoide. Il domino di integrazione è una cauta che è cilindrica. Dalla simmetria della causa deve venire fuori la simmetria dell'effetto. Allora le linee di forza sono circolari concentriche. Quindi ho questa, questa e questa. La soluzione è unica. Questa linea di forza non può esistere perché quando si contrae un punto non taglia nessuna corrente, quindi il campo magnetico esisterebbe senza essere eccitato. Siccome non ci sono calamite, non c'è. Questa, quando si contrae un punto, taglia le correnti di qui e quelle di là, di segno opposto. quindi non conta un cazzo, non taglia niente, non esiste. Ma la soluzione è che se le uno, allora è questa. H per 2 pi greco R uguale a N per I. Ma adesso io taglio e faccio tendere R di qui. Vediamo qualcosa, no? Allora, se qui c'è l'indicazione, qui. Quando? Questa lunghezza, quando questa lunghezza è sufficientemente lunga. Scusi, ma chi fa questo ragionamento? Il fisico, il matematico o l'ingegnere, secondo me? Il matematico si mette a dire che cambi di variabile devo fare qua. Il fisico comincia a dire, ma lì l'elettrone cosa fa con quell'altro elettrone? Ma a quel punto l'elettroseratura per il serraglio del forno non lo conosce più nessuno. Chiaro? Comunque non si preoccupi, c'è un librettino rosso che io ho scritto, si chiama Elettrotecnica Mutui Induttori, costa credo 8-10 euro, sempre di quella collana, dove tutti questi problemi dal punto di vista metodologico sono tutti affrontati. Tutti. Lo trova in edicola. No. Come stimo poco, vedete? A livello di conoscenza di tutto mi va fuori, vabbè, in libreria, sì, insomma, dove cazzo vuoi. A questo punto mi ricordo che variando la corrente il flusso mi cambia sia come Φ come C e mi cambia anche la tensione magnetica. Variando il numero di spire succede esattamente la stessa cosa. Ma se io prendo il prodotto N per I, ne cambio i fattori N e il fattore I, lasciando immutato il prodotto N per I, il fenomeno non cambia. Quindi la causa del fenomeno non è I, non è N, ma è N per I. Siccome in quel tubo di flusso circolava un flusso Φ, circolava un flusso Φ perché in realtà non circola niente, ma questa formula ha analogia formale con questa, e quindi siccome qui uso la parola circolare, uso la parola circolare anche qui come capacità evocativa, qui c'è materia che si sposta, qui c'è stato di polarizzazione che si trasmette, ma se le due equazioni hanno la stessa forma, i metodi di soluzione che uso in un caso posso utilizzarli anche per l'altro. Attenzione ragazzi, l'analogia formale non è analogia sostanziale. Due fenomeni possono essere governati da equazioni della stessa forma e rappresentare realtà fisiche completamente diverse. Allora io non mi appoggerò alla fisica del fenomeno, ma mi appoggerò agli algoritmi per risolvere il fenomeno. Quindi tutte le leggi che userò in idraulica, automaticamente le userò anche qui. E se in idraulica io ragiono parlando di perdite di portata lungo un tubo che ha dei buchi, qui parlerò di flusso disperso lungo il tubo ferromagnetico, ma è un'analogia formale, non sostanziale. Ricordatevi sempre in ingegneria, due equazioni che hanno la stessa forma possono rappresentare due fenomeni completamente diversi e in ogni caso possono dare soluzioni completamente diverse, perché diverse sono le condizioni al contorno. In un conduttore la densità di corrente per la sezione mi dà la corrente. In un tubo, in un circuito magnetico, queste formule sono uguali, ma rappresentano fenomeni diversi. Qui c'è un rame che si sposta, il portatore, qui non si sposta niente, ci sono solo dei castelli di carta che vanno ricarti, che vanno giù uno con l'altro, no? Uno vicino all'altro. Ma anche le condizioni del contorno sono diverse. Per ogni particella che passa di qui ne escono 1 diviso 10 alla 22. Perché la conduttività del vuoto è praticamente nulla. Quindi la condizione del contorno mi dice che tra qui e qui la perdita di qui è 1 su 10 alla 22. Quindi quando integro, per me il tubo di flusso è questo. Se lo faccio qui, tra qui e qui, la differenza è 1 su 100. Non posso più prescinderlo. Quel tubo che prima non aveva più buchi, improvvisamente li ha. Ma le equazioni sono le stesse. Ecco che cos'è per l'ingegnere la condizione del contorno. Non è Dirichlet o Neumann. È il fatto che ho preso un conduttore di rame che come tale, proprio nudo, che come tale conduceva corrente che era tutta dentro, quello stesso conduttore lo immergo in una bacinella piena di acqua e sale, improvvisamente la corrente che prima stava tutta dentro in parte esce. La legge è la stessa, ma le condizioni del contorno sono cambiate. La realtà non è più quella di prima. Non c'è più una superficie tubolare che faccia da generatrice un tubo di flusso. Chiaro? Ancora dubbi? No. Allora, io introduco una nuova grandezza, ampere spire, che chiamerò forza magnetomotrice. Se la forza elettromotrice era la causa della conduzione, I, la forza magnetomotrice è la causa del flusso. Chiaro? Torna? Ci siamo fin qui? A questo punto io con gli strumenti che ho a disposizione posso riportare in ascissa ordinata la grandezza tra e la grandezza tra. Ricordate, l'abbiamo fatto per il conduttore e l'abbiamo fatto per il condensatore. In questo caso la grandezza tra evidentemente è la U, l'ho misurata con i due borsetti. Per come ho fatto la misura, quella è la grandezza tra, perché le sonde sono due punti, mentre dall'altra parte la sonda è la superficie della spira, quindi attraverso, d'accordo? Però come sempre io non metterò mai in ascissa ordinata le grandezze integrali, ma le grandezze integrali specifiche, quindi U diviso L, cioè H, Phi diviso A, cioè B. Quindi faccio delle misure in cui qui riporto B e qui riporto H. Perché? Perché dal tensiometro magnetico trovo U, dividendo per L trovo H, ricordate il disegno che ho cancellato. Dal flussometro balistico trovo Psi, lo divido per L e trovo Psi, lo divido per A e trovo B. Quindi io posso procurarmi tutto quello che mi serve. Ci siamo fin qui? Trovo una resta. Sì, scusi. Mi scusi. Non ho tenuto conto. Ma no, non ci preoccupi. Posto di qui, eh? Allora. Comunque non vi preoccupate di queste sfumature, nel senso che poi chiariremo tutto quello che... La devo inserire un attimo. Ma vi rendete conto? Tutto il discorso. discorso che ho fatto io stamattina, avete visto? Che i livellamenti vengono sempre su da. E credetemi, se glielo fate presente, guarda Cannes, beh, ho fatto qualcosa che non va. Allora, qui c'è la limitazione, non ne frega niente. Io però, come c'è questa, posso aver messo qui una sola stira con il volmetro balistico, che in questo caso mi dà T, giusto? E poi qui posso aver messo il mio tensiometro magnetico. Allora è chiaro che io cazzeggio, qui comparirà un P, lo divido per A e troverò B, comparirà un 1, divido per L e trovo H. Cazzeggio, forse del verbo cazzeggiare, e trovo queste cose qua. Per la geometria analitica mi viene quasi la sensazione di poter scrivere una relazione così, dove la costante 4π greco per 10 alla meno 7 è una costante di proporzionalità che la natura mi rivela e a cui io do il voto di mu 0. Facciamo una piccola osservazione. Ma non avevamo detto che quello lì era il nulla per noi? Sì. Com'è il nulla, la sfacciataggine di manifestarsi per noi con un 4π greco per 10 alla meno 7? Ma allora era proprio nulla o non era? Perché se fosse nulla in senso nullo non dovrebbe avere 4π greco per 10 alla meno 7. Come mai ha 4π greco per 10 alla meno 7? Punto primo. Che poi io asetticamente lo chiami mu 0, questo con poco. La natura mi ha detto, guarda, io non c'ero, ma c'ero comunque, e c'ero per 4π greco per 10 alla meno 7. Secondariamente, non so se voi vi ricordate ancora la definizione di numero irrazionale di Dedekind, però è la partizione della classe dell'insieme dei numeri razionali in due classi contigui di cui l'elemento di separazione esiste ed è unico. Voi, fino a quando non siete arrivati al Politecnico, pensavate che il numero irrazionale fosse il numero decimale illimitato non periodico, che è quello che è scritto nella settimana enigmistica. Quando poi avete fatto teoria dei numeri, voglio sperare che l'abbiate fatta, e quindi voi non sapete cos'è un numero irrazionale, allora andate a farvi fuori. Comunque, la partizione della classe dei numeri razionali, dell'insieme dei numeri razionali, in due classi contigue, nelle quali l'elemento di separazione esiste ed è unico. E allora la riunione dei numeri razionali, coppia ordinata di numeri naturali, e dei numeri irrazionali, dà la classe dei numeri reali, la quale è una classe ovunque densa, e in quel totale ogni punto è punto di accumulazione per l'insieme stesso, in un insieme che è chiuso e limitato e per il quale vale il teorema di Bolzano-Weierstrass. Allora, torniamo a noi. Siete dei pipparoli, non siete degli ingegneri. Allora, guardate un attimo, ragazzi. Io ho scritto questa roba qua. Ritorna fin qui. Adesso, dove c'è phi, cioè scusate, dove c'è b, io posso però scrivere phi di vito a. Non ne frega niente. Un zero lo lascio lì perché non me ne frega niente. E dove c'è U, per esempio, metto per esempio U diviso L. Badate ragazzi, che io questa operazione la posso fare perché sto facendo misure su grandezza integrale. E quindi nessuno me le potrà mai contestare. Mi possono dire che il dominio ha delle peculiarità, quindi che è un dominio perfetto. Ma io quando faccio la termodinamica, se non ricordo male, metto insieme elementi perfetti. chiamo la termodinamica, quella che poi in realtà è una termostatica. Ma avete mai pensato che la termodinamica è una termostatica? Le caratteristiche sono caratteristiche reversibili solo se la trasformazione è lentamente variabile. La termodinamica, paradossalmente, studia l'equilibrio termico dei corpi, ma non l'equilibrio dinamico, l'equilibrio statico. E per venirne fuori cosa fa per progettare le locomotive? Inventa il diagramma di Moliere. Entropia e entropia. E voi non saprete neanche dire cos'è un'entropia. Cos'è un'entropia? Bello, eh? Quando avrete dei figli vi diranno: papà, cos'è l'entropia? Non sapete. Allora, da qui. Ottengo questa legge, vero? Se questa grandezza la chiamo permeanza magnetica,
no, fate così.
Ottengo questa legge che è esattamente uguale alla I uguale C per V. La permeanza lambda, maiuscola, è l'equivalente della conduttanza, la tendenza che ha il dominio di integrazione a farsi attraversare dai tubi di flusso del campo magnetico di campo. D'accordo? Ci siamo? La permeanza è la tendenza del dominio di integrazione a lasciarsi attraversare dalle linee di forza del campo magnetico. La conduttanza non era la tendenza del rame che passi il rame attraverso il ferro, per l'ingegnere non serve niente. D'accordo? Ci siamo?
Nel dominio di integrazione di forza, tubo di flusso.
Va bene fin qui? Naturalmente però io posso scriverla anche al contrario, posso scriverla così. E allora ottengo la riluttanza theta per P, che è esattamente uguale a questa, giusto?
Quale?
Torna? È chiaro, ragazzi, che da questo momento in poi questa baracca per me non esiste più, ed esiste questa. Ma se esiste la riluttanza, io posso applicare alla riluttanza, quindi ai circuiti magnetici, tutte le leggi della corrente continua. Solo che nel caso della corrente continua non mi creava ansia, perché sapevo intuitivamente che dentro al rame c'era la materia che si sgrigolava in qualche modo. Qui non so cosa ci sia, però dal punto di vista formale, ma scusate ragazzi, la dinamo di Pacinotti nasce nel 1864 e la macchina di Pixi è del 1832, il trasformatore di Faraday è del 1831, la teoria scientifica del trasformatore di Ferraris è del 1885 e la teoria dell'elettromagnetismo è del 1873. Quindi queste macchine sono nate quando
così viene detto.
Non c'era una legge. La locomotiva a vapore, il razzo di Stephenson, è nato quando Clausius non aveva ancora elaborato il principio di conservazione dell'energia. Mayer, Clausius e von Helmholtz stanno dal 1847 in poi, e il razzo di Stephenson molto prima. Chiaro? Allora, fin qui torna? Naturalmente adesso io che cosa faccio? Provo a inserire dentro al solenoide dei tubi di materiale e vedere se il fenomeno peggiora o migliora. Verifico che per un sacco di materiali l'inserire il tubo non cambia niente. Se dove c'era l'aria ci metto la plastica, ci metto il lambrusco, ci metto il legno, il rame, non cambia niente. È come se ci fosse il vuoto. E a questo punto mi viene da dire che sono materiali amagnetici. Poi scopro però che ci sono altri materiali che sono molto paresi del ferro, che se io fico dentro un cilindro di ferro lì viene fuori il demonio. Cioè il fenomeno si amplifica molto di più. Io non so cosa succeda dentro. Mi limiterò a dire che quelli sono materiali magnetici. E siccome c'è di mezzo la ferrata, beh, direi che sono materiali ferromagnetici. E allora a parità di A per spire M uguale N per I e a parità di C di solenoide, quando io devo costruire un qualche cosa che abbia degli imponenti fenomeni magnetici, sarò molto attento e sceglierò tra i materiali che l'esperienza mi ha detto essere ferromagnetici, ferro, l'acciaio, la chita, non metterò il rame.
Diamagnetici.
Però scusi, fra questi materiali ferromagnetici possiamo considerare anche il vuoto?
Il vuoto è magnetico, però.
Però non ferromagnetico.
Il vuoto, il nullo, è magnetico perché entra. E beh, la natura si è rivelata con 4π greco 10^7. Quindi è magnetico. Diciamo che il vuoto è magnetico, ma noi consideriamo quello come un dato base e decidiamo che come ingegneri vogliamo aggiungere un termine additivo. E quindi chiameremo magnetici tutti quei materiali che, sostituiti al vuoto, a parità di grandezza tra, ci danno un risultato più rilevante. La natura è magnetica. Se non fosse magnetica, scusatemi, il fulmine non ci sarebbe. Giusto? Sì.
No, le proprietà di amplificare il campo magnetico, mi sente?
Arrivo lì perché lei sa che io tra le altre cose non sento più cazzo. Mi dica.
Le proprietà di amplificare il campo magnetico dei materiali ferromagnetici rimangono solo all'interno del materiale ferromagnetico o vengono amplificate anche al di fuori?
Solo all'interno. Mi piace sempre sentire la sua pronuncia perché mi ricordo i miei tempi a fare una nuova in genere con le dita. Poi studieremo le condizioni al contorno e vedremo come ciò che si crea dentro condiziona ciò che si crea fuori. Sono i fenomeni di rifrazione e riflessione delle linee di forza, ma quello è in seconda battuta. Io ogni tanto vado in un paesino della Bergamasca, che è l'ultimo paesino prima del bosco, per cui c'è la strada che si ferma e poi si entra nel bosco dove ci sono i ruscelli. Io vado in un'osteria proprio di gente strong, tutti alpini. Una volta ho detto viva la cavalleria, hanno chiuso la porta dall'interno, sono messi in tasca la porta, la chiave, sono venuti a discutere con me, scherzavo. Se voi andate lì c'è ancora il magico mondo dell'osteria, dove dietro il retro bottega, dove moglie e marito quasi vivono, e se voi andate lì a chiedere un pasto c'è la meraviglia che è come se dividessero quello che sta cuocendo per loro e ve ne portassero fuori un piatto anche per voi, no? E io sto bene in un mondo così, perché quando vedo i manager con l'insalatona e quattro cellulari sul tavolo che leggono il sole 26 ore mi viene il fottone e c'è tutto il e lì avrei la meglio, ma sapete che fottoni hanno, è come sparare sulla concepezza e fare che sei un morto. Dunque! Sono gli ultimi miei. Allora, gli ho chiesto al padrone di spiegarmi il criterio per scegliere i vari tipi di legno da bruciare nel camino in relazione al tipo di risultato, riscaldamento, carne alla brace, verdura alla brace, no? Ci sono tante tecniche, siccome io mi occupo di queste cose elette, volevo che lui mi spiegasse tutto. E lui mi ha fatto capire, io non so come funziona il meccanismo del legno, solo che da generazioni abbiamo bruciato tanti legni e l'esperienza, gli effetti interni e esterni, ci ha consentito di capire che se vuoi fare la carne di un certo tipo devi bruciare il legno della vite tagliato l'anno prima, se devi fare l'altra cosa devi bruciare il rovere, eccetera eccetera. Lui non sa la teoria della combustione, ma non me ne frega niente, quello che mi serve me lo sa dire. La storia degli ingegneri ha fatto la stessa cosa. Io ancora non so la teoria atomica, ho fatto tante prove, ho visto che il ferro va bene, il legno non va bene, eccetera eccetera. Quando tu vieni da me e mi dici guarda, io dentro quel dominio di integrazione cilindrica voglio accumulare energia dielettrica, bene, allora ti vendo la paraffina. Non voglio accumulare energia magnetica, ti vendo l'acciaio. No, no, io voglio far passare corrente elettrica perché voglio fare un ferro a stiro, ti vendo rame. Perché? Non lo so, ci penserò quando l'avrò fatta una teoria atomica, ma intanto su quello costruisco le centrali elettriche. Quindi io dico, c'è un materiale che si chiama ferro magnetico che è inserito dentro a quel solenoide, mi dà dei risultati rilevanti. Allora, due cose. Primo, non so come funziona, ma devo quantificarlo. Poi magari cercherò di darmi anche una spiegazione. Allora, quantificarlo è una banalità. Io vedo che quando tiro fuori l'aria e ficco dentro il ferro, la caratteristica diventa questa. E allora ciò, il numero che viene amplificato dalla materia. Quindi dirò che a parità della tensione magnetica applicata, se prima avevo un mu0, adesso avrò un mu r, un numero relativo puro, che mi dice guarda, con quel tipo di ferro tutto era come prima, solo che era 7,3 volte di più. Con questo è 8,3 volte. Capite ragazzi? E vediamo di puntualizzare la cosa. Il nemico che come ingegnere ho è su due fronti: la geometria, la topologia, e la materia, la tipologia, giusto? Allora io mi metto nel vuoto e risolvo la topologia, poi inserisco la materia e risolvo la tipologia. I due fattori, mu0 e mu r, li moltiplico e un fattore che mi dice topologia e tipologia si comportano così. E ho il legame causa-effetto. Perché da questo momento in poi questa luce rimane quella di prima, soltanto che la riduttanza sarà molto più piccola di prima, perché ci sarà questo fattore in aggiunta. Quindi vuol dire che il sistema si presta meglio ad essere percorso da flusso. Siete d'accordo ragazzi?
C'è qualcosa che è più isolante magnetico del vuoto?
Purtroppo no, e sa questo cosa vuol dire? Vuol dire che mentre lei ha un interruttore elettrico, schiaccia, apre, e chi la prova contraria, non ha un interruttore magnetico. L'interruttore magnetico non esiste. L'unico modo per interrompere il campo magnetico è togliere la corrente elettrica. Se lei ha questo circuito magnetico, qui circola flusso. Se lei prende qui e gli mette un traferro, il flusso è meno di prima, ma c'è. L'unico modo per poterlo è aprire l'interruttore. Questo naturalmente ha un prezzo, ma un prezzo mica da ridere. Voi sapete che le leggi dello Stato fissano il volt al centimetro del vuoto. Oltre una certa soglia, il volt al centimetro sono pericolosissimi per l'organismo, no? Le leggi non danno le grandezze integrali, danno le grandezze specifiche. Poi se sono applicate a un nano, se sono applicate a Carrera, si moltiplicherà. Se noi avessimo un interruttore magnetico, il nostro corpo non sarebbe esposto ai volt al centimetro oltre la soglia. Siccome questo non è possibile, di fatto le schermature magnetiche assolute non esistono. E quindi quando voi vi avvicinate a un forno microonde, di fatto fate questa scelta a vostro rischio pericolo, perché i volt al centimetro sono molto di più di quelli che le leggi fissano. Meno che meno se voi tenete in casa di notte i sistemi a microonde per tutelarvi dai ladri. Voi siete praticamente immersi in un ambiente cancerogeno spaventoso, perché le linee di forza nel momento le tagliate, e voi sapete che tagliare una linea di forza vuol dire fare un lavoro elastico di deformazione, e questo lavoro elastico di deformazione lo fate voi. Ma siccome ogni cellula interagisce con la vicina per via metabolica, se voi gli aggiungete nel bilancio energetico il lavoro di deformazione, cioè fate in modo che la cellula diventi un sistema a tempo variante, è automatico che il codice non è più quello di prima, e quindi il processo di riproduzione della cellula cambia completamente il codice, con il risultato che molti di noi sanno, d'accordo? Quindi non esiste tutto. Infatti, se lei andava fino a qualche anno fa con un vecchio orologio meccanico vicino a un trasformatore della metropolitana, quando usciva prendeva l'orologio e lo buttava. Perché siccome le linee di flusso magnetico scappano, non sono realmente dentro, lei magnetizzava tutte le parti rotanti, lo scappamento e il bilanciere, e queste per azione antagonista aggiungevano delle copie a quelle della molla. E quindi o l'orologio impazziva e andava avanti di 24 ore, oppure si angosciava e non si muoveva più. No, non esiste. Infatti lei, se ha un pacemaker, non può andare in certi ambienti, perché succedono. Immaginatevi che cosa vuol dire il cellulare. Un'ora di cellulare è un grado di temperatura del cervello che aumenta. Bisogna vedere se non il cervello, ma questo è il cervello. Allora, dobbiamo darci una spiegazione qualitativa di quello che succede all'interno della materia. Allora, uno dei principi fondamentali della fisica è il principio di Le Chatelier. Le Chatelier dice che i sistemi fisici, in condizioni di stabilità, assumono il minimo di energia potenziale e il massimo di energia cinetica. E che quindi, per cercare di conseguire questa condizione di stabilità alla Lyapunov, cioè passare al degli autovalori della matrice di stato negativa, automaticamente devono assumere la configurazione di massima energia cinetica. Questo voi lo sapete perché il vaso di Gerani al 12° piano di una casa, pur senza conoscere il principio di Le Chatelier e senza saper trovare la parte reale degli autovalori della matrice di stato, se gli date un cicchetto va giù. Va giù perché andando giù aumenta l'energia cinetica, minimizza l'energia potenziale e trova così la quiete eterna, cioè la stabilità. Il passero, quando tira vento, tende ad abbassare le zampine, perché abbassando le zampine abbassa la pacciotta, il baricentro scende, l'MGH scende a parità di energia totale, l'energia potenziale diminuisce e quindi il sistema sta stabile. Questo voi lo conoscete perché in meccanica razionale avete sicuramente studiato l'equilibrio instabile, l'equilibrio stabile e l'equilibrio indifferente, vero?
Abbiamo fatto.
Eh? E comunque sul motore di un aeroplano sapete trovare il punto di stabilità intersecando le caratteristiche, vero?
Sì.
Oh no. Sì. Bene, questo vale per qualunque energia cinetica e per qualunque energia potenziale. L'energia potenziale è energia di posizione, l'energia cinetica è energia di rapidità di variazione della posizione. Allora è chiaro che il campo elettrico, essendo legato alla posizione delle cariche elettriche, è energia potenziale. i sistemi naturali tenderanno ad avere il minimo di energia potenziale. Allora è chiaro che due cariche elettriche dello stesso nome si allontaneranno, perché sono allontanando diminuiranno l'energia potenziale. L'energia cinetica deve invece fare il contrario, e quindi è chiaro che due correnti equiverse si attrarranno, perché attraendosi sovrapporranno gli effetti magnetici e quindi aumenteranno l'energia cinetica. Quindi la legge dei segni per il campo elettrico e per il campo magnetico è opposta: da una parte il più più respinge, dall'altra il più più attrae, perché in un caso è energia potenziale e nell'altro è energia cinetica. Su questo si basa il funzionamento di tutto. Ma è chiaro allora che se io ho una bobina messa così, che intuitivamente mi dà delle linee di forza del campo magnetico messe così, e qui ci dentro ci metto una bobina, avete capito, no? Quella linea, capito, no? Con questo versore, questa bobina cercherà di mettersi come una valvola forfalla, perché in quel caso sarà investita del massimo flusso, essendo il flusso misura di energia cinetica, che darà la massima stabilità. Quindi il sistema tende alla condizione di massimo allineamento. Se io prendo questa cosa e ci metto dentro un cilindro, al ruotare del cilindro la quantità di aria ferro rimane la stessa. Questa distanza, questo spessore è lo stesso. Allora la forza magnetomotrice che c'è di qui non vede un cambio di aria ferro e quindi non vede un cambio di risultanza. Quindi si trova in una condizione di equilibrio instabile. Il sistema non ruota. Ma se al posto di un cilindro ci metto una cosa così, asimmetrica, è chiaro che se questa parte si mette in verticale c'è più aria, c'è più ferro che aria, quindi maggior flusso. Se invece lo metto in posizione orizzontale c'è più aria che ferro, quindi posizione di miglior flusso. Quindi qui si trova qui e qui si trova qui. Tendendo a trovarsi qui ci sarà un allineamento. Noi questo lo dimostreremo come principio dei lavori virtuali di Lagrange. È quello che poi io ho usato nell'Eurostar. Io nell'Eurostar dovevo capire come fare a sposare le correnti per fare in modo che la coppia all'avviamento fosse la più pulita possibile. Ho usato come incognita lo sposamento tra le correnti, poi ho applicato Lagrange alle 43 equazioni e ho trovato l'incognita in greco sesto. Le bobine sposano di pi greco sesto e in questo modo puliscono. Cazzo, pi greco sesto ancora una volta è un numero irrazionale. Vedete che quella mignottona della natura si presenta sempre con i numeri irrazionali. Allora, cerchiamo di capire per quale motivo il ferro dà un contributo supplementare, no? Guardate. Un pezzo di ferro, che cosa ha dentro? Ha dei nuclei con un elettrone che gli gira intorno. Rimaniamo a questo livello orbitale, giusto? Possiamo dire quindi che è un generatore di corrente chiuso in una spira, giusto? Quindi questi elettroni che ruotano sono già delle bobine che creano campi magnetici ortogonali al piano, cioè dei momenti magnetici. La natura, che è sempre elettromagneticamente neutra, cosa fa? Tutti questi cosi li mette qui dentro alla cazzo di cane, in modo che se ce n'è uno per così, ce n'è uno per cosà, e alla fine della fiera il sistema è moscio, cioè l'effetto totale è nullo, d'accordo? Il sistema diventa amagnetico. Ma adesso polarizzate le linee di forza dall'esterno con questa cosa qua. Per il teorema di Le Chatelier, se c'era una traiettoria che faceva così, tende a mettersi subito ortogonale, perché essendo investita dal massimo flusso ha la massima energia cinetica, quindi la massima stabilità. Allora voi avete tutte le linee di forza che zompano così, tutti i magnetini che si aggiungono, è chiaro che dove avevate mu0 avrete mu0 per muovere. Quindi ingegneristicamente con il MUR voi conteggiate a partire da strumenti integrali l'effetto di una polarizzazione magnetica. E capite bene che mentre nella corrente di conduzione c'è un portatore di carica che fa un libero cammino medio, si sposta da un corpo all'altro, tac tac, e quindi una situazione di materia che si sposta, qui ci sono tante valvole a farfalla, ciascuna delle quali ha il proprio asse, che una dopo l'altra si raddrizzano. Ma allora non si trasporta materia, si trasporta uno stato di equilibrio governato di la Chatelier. Quindi è una polarizzazione. Ma non me ne frega niente, la formula è dello stesso tipo, quindi uso gli stessi metodi di risoluzione. Analitica, non fisica. Va bene? Posso andare avanti? Volete un attimo di pausa? Sì, eh? Già, pausa pipì. Quattro. Solo che la croce bianca rossa in più del conte di Biancamano, fondatore di Casa Savoia, è stato adesso fatto monocromatico per cancellare le tracce. Infatti sono monocromatiche e quattro aquile. Se andate per terra trovate ancora il nodo Sabaudo, lo stesso che c'è in galleria alla stazione centrale di Milano, dove il pavimento è ancora il nodo Sabaudo, e vicino a tutti gli stemmi che trovate per terra c'è un acronimo che i milanesi scrissero. Cert, femmina eric ruina tua. E si riferivano alla bella amante di... la bella, quella là che poi ha sposato, la figlia del tamburino, femmina era tubina tua, sì, capito? Come vedete le assonanze e le influenze sabaude continuano ad esserci, eh? Se vedete il prima stemma dell'Alfa Romeo, trovate la croce del carroccio, il cerchio, anonimo lombardo a fabbrica automobili, ingegner Nicola Romeo, laureato in ingegneria meccanica a Napoli e in ingegneria elettrotecnica all'Istituto Elettrotecnico Montefiore di Liegi sotto la guida di Rick Gerard, e sotto c'era il nodo Sabaudo. Poi con il mutamento istituzionale è stato tolto il nodo Sabaudo, è rimasto Alfa Romeo Milano, poi dal 1972 Alfa Romeo. Allora, dietro trovate Corazio Sacco Pulita, il grande tecnico dell'Alfa Romeo, e Vittorio Iano e Gonzalo Sanesi, tre grandi figure, e poi Giotto Gizzardini e Carlo Chitti, che poi saranno passati alla Ferrari, perché come sapete la Ferrari nacque da una costola della Formea, l'esperienza Ferrari era una costola. Giotto Bizzarrini fece la Vito Grifo, la Lamborghini Miura e la mitica Bizzarrini, e il motore della GTO, la Gran Turismo Monogastro, la macchina Ferrari 350, cilindrata 2963, con carrozzeria di un carrozzaio straordinario che si chiamava Sergio Scaglietti, che usava ancora la tecnica della ribattitura per fare le carrozze, cioè le carrozzerie. E poi c'era Felice Bianchi Andalloni, quello che carrozzava Lea San Martin di Gianfon, la Touring Superleggera, che si chiamava con questo aggettivo perché usava le tecniche di costruzione degli aeroplani. Voi non sapete un cazzo di stare, siete dei cercati. Allora, torniamo a noi. Allora, su questo siamo d'accordo, no? Quindi, se io ho un pezzo di ferro che è corto dal punto fisso è misurabile, c'è una tensione magnetica U, io posso dire che questo baracchino per me è riluttanza per il flusso. La riluttanza è quella che calcolerei nel vuoto e poi la moltiplicherei e dividerei per mu r per tener conto del fenomeno della polarizzazione che ho detto prima. D'accordo fin qui? Non insisto a questo punto su due fatti. Il primo, che se questa spirettina mi dà phi uguale d per a, se ho una spira dalla forma inquietante, posso sempre dire che phi è uguale a b scalare n di s, nel senso che ho fatto la rappresentazione puntuale, ho dato una rappresentazione vettoriale, poi l'operazione che avrei fatto come b per a su un dominio di un certo tipo lo faccio come b per dA, poi passo dal discreto al continuo, integro e ottengo la stessa relazione. Va bene fin qui? Mi torna? Ma poi posso anche dire da qui che se è vero che U uguale a H per L, vabbè, allora vado sul liscio e considerando il tensiometro magnetico con il versore tangente lungo i cordoni, cordoni che vanno a cazzo di cane, io posso sempre dire che U vale H scalar T per DS lungo gamma. Quindi faccio un esperimento semideficiente, da quello generalizzo e scrivo la relazione integrale, che però non mi viene più da 52 pagine di formulazione moltiplicando e dividendo per, che dopo un quarto d'ora me ne sono dimenticate. Parto da esperimenti che faccio in laboratorio con misure integrali, quindi sono vere. Come dire, non è più la mia formula dell'industria un sottocaso della formula elegante dell'integrale, è la relazione integrale una correzione nel momento in cui la realtà dell'industria si allontana un pochettino dai domini di integrazione che saprei dominare analiticamente. Capite? Allora, quando io faccio le circuitazioni, la prima cosa che faccio è quella di chiedermi se quella circuitazione dipende o meno dal percorso di integrazione, giusto? Che cosa faccio? Prendo l'espressione del vettore, vado a calcolare il rotore e vedo se è uguale a zero o no. Se è uguale a zero vuol dire che c'è il gradiente del potenziale oppure no, vero? Però, badate, per far questo io devo avere una forma chiusa analitica dell'espressione del campo magnetico, il che ci può essere solo in casi semideficienti. Nella realtà di un sistema come qui dentro, io vorrei vedere qui dentro come fa un povero Cristo a verificare se il campo magnetico è o meno conservativo. Come fa? Che cazzo li fa? Per fare degli esperimenti, giusto? Allora io mi metto in una condizione di questo tipo. Cominciamo con il flusso. D'accordo? Io non mi metto in domini di integrazione strani perché non mi servono. Sto usando la natura per costruire qualcosa. Quindi mi metterò in domini di integrazione coerenti con le mie applicazioni. Quindi, per esempio, prenderò un circuito ferromagnetico fatto così, dove avvolgerò delle bobine, d'accordo? E metterò un flussometro balistico qui, un flussometro balistico qui, un flussometro balistico qui. Se scopro che qualunque sia la configurazione, la somma algebrica delle misure di quei tre flussometri balistici è uguale a zero, cosa dedurre? Che vale la legge magnetica dei nodi. La sommatoria dei flussi magnetici al nodo è uguale a zero. Quindi prendo la linea baricentrica, dico che questo è un nodo e applico i principi di Kirchhoff al nodo. giusto? Me lo dice l'esperimento. Scusate ragazzi, ma chi me lo può dire se non l'esperimento? E naturalmente non vado a prendere delle forme di dominio di integrazione assolutamente cretine, prenderò delle domini di integrazione che sono quelli che riguardano la mia ingegneria, giusto? Ma scusate,
mi sono dato sul quale.
Se il flusso ha questa espressione e per il teorema della divergenza ha questo, se è considerato che in una superficie chiusa questa somma è sempre uguale a zero, visto che è un'identità, io devo dedurre che la divergenza del campo magnetico è nulla. È giusto? Quindi da questo momento per me vale questa legge. È giusto? Me lo dice lo strumento. Cos'è che non ritorna? Allora, torniamo indietro. Da questa a questa siamo d'accordo. Questa la sperimenterò. Oh ragazzi, ficcatevelo bene nella mente. In fisica matematica si scrive che un campo vettoriale è un dominio di integrazione nel quale in ogni punto è definibile il vettore tal dei tali. In ingegneria si dice che il campo vettoriale è un dominio di integrazione in ogni punto del quale un certo vettore è misurabile. Non definibile, misurabile. Non basta che il dominio di integrazione all'interno non si inchiodi, deve essere anche misurabile. Allora è chiaro che tutte le mie deduzioni le farò con degli strumenti. Come dominio di integrazione posso prendere a priori una configurazione qualunque, ma è chiaro che anche con la mano sinistra riesco a grattarmi l'orecchio destro, cioè, ma in questo modo per attrito aumento molto l'entropia, quindi mi gratterò così. Quindi è inutile che prenda una forma cretina, prenderò una forma che si avvicina a quello che costruisco. Se nella vita costruisco elettrocalamite, non prenderò circuiti magnetici a forma con altre forme, perché saranno anche importanti ma non rispecchiano il mio settore chiaro? Quindi prenderò una configurazione ferromagnetica così, ci fico qui questi cosi qui che interpretano qui. Se vedo che tutti gli esperimenti fino ad oggi fatti mi consentono di dire che la somma geometrica di quei flussi è nulla, vuol dire che sigma phi è uguale a zero. Ma questa è la legge di Kirchhoff. Che poi sia fatta su una cosa o sia fatta su un'altra, non conta. Io sto usando una grandezza che è la V dell'acqua, grado di utilizzazione del mezzo acquoso. La iota nel rame, grado di utilizzazione del mezzo conduttivo. La V del dielettrico, grado di utilizzazione del mezzo dielettrico. La V nel materiale ferromagnetico, grado di utilizzazione del ferromagnetico. Questo mi interessa, non altro. Perché io poi ho dei manuali dove c'è scritto stai attento che V non può andare oltre un certo livello, iota non può andare a un certo livello, B non può andare oltre un certo livello e D non può andare oltre un certo livello. Chi lo dice? 200 anni di esperienza in cui ogni volta che siamo andati oltre un livello abbiamo visto che tutto saltava per aria. Perché le navi si costruiscono per classi? Le automobili si costruiscono per classi, le locomotive si costruiscono per classi, gli aeroplani si costruiscono per classi, i carri armati si costruiscono per classi, le prove di fabbrica si costruiscono per classi. Perché dentro quella classe i legami costitutivi hanno certe soglie piuttosto che certe altre. Se voi costruite una linea elettrica a 750.000 volt, avete un florilegio di esperienze antecedenti, retrodatate, che mi dicono, guarda che se su quel dielettrico il campo elettrico va oltre un certo livello, dopo 7 giorni e 42 minuti quella cosa va a picco, quindi stai sotto un livello inferiore. Perché? Cazzo, perché sono 150 anni che abbiamo fatto così e ogni volta abbiamo visto che è così. Esattamente come in gastronomia. Non sai perché, però sai che se non gli dai la sua ragione, quella carbonara non viene in un certo modo. Benissimo, se io la linea a 750.000 volt la porto a 1 milione di volt, cosa che nessuno ha tentato di fare tranne che l'Italia, il mondo cambia completamente, perché i legami costitutivi si trovano in una realtà talmente diversa che quando uno li applica non sa più se, come e quando il materiale risponderà con una durata di impiego piuttosto che di un'altra. Quando fu costruita l'Admiral Graf Spee, fu costruita sulla classe Deutschland, e la classe Deutschland prevedeva un certo tipo di potenza, di peso e di calibro dei cannoni. Quindi l'Admiral Graf Spee poteva benissimo rifarsi a tutti i coefficienti V, B, D, J, eccetera, della Deutschland. Ma se avessero costruito una nuova Bismarck su una classe diversa, il mondo cambiava completamente. Perché? Perché i legami topologici del rapporto turbina elica acqua rimangono quelli che sono, ma i legami costitutivi cambiano. E siccome voi i legami costitutivi li avete solo per via sperimentale, il vostro problema è prendere il legame costitutivo sperimentale e metterlo in equazione. E siccome non è un luogo geometrico, dovete andare per tentativi ed errori. Capite l'arte dell'ingegneria che sta sopra? Ve lo rendete conto che un ingegnere deve essere un matematico della Madonna, un fisico stracazzuto, e poi deve avere un potere evocativo che non finisce più? Se no l'Admiral Graf Spee non la fa mica. Voi sapete, vero, qual era la genialità dell'Admiral Graf Spee, del capitano Lexor? Che secondo gli accordi del 1918 le navi tedesche non potevano andare oltre un certo tonnellaggio, e siccome c'era una corrispondenza di univoca tonnellaggio calibro dei cannoni, automaticamente non esistevano super corazzate tedesche, perché gli accordi della Vittoria avevano abbassato il peso e i tedeschi hanno rinunciato alle lamiere chiodate che tutto il mondo faceva e hanno usato le lamiere saldate. In quel modo il peso dei chiodi risparmiati poteva andare tutto in cannoni senza andare oltre i limiti dell'accordo di pace. In questo modo la super corazzata diventava una corazzata attascabile che, avendo già il radar, poteva essere una nave corsare. Hans Lansdorff aveva la corsa, cioè la patente di corsa, che gli consentiva di attaccare le navi straniere come corsaro del Reich. L'Admiral Graf Spee uscì dai limiti della classe, ma aveva la Deutschland che era già stata sperimentata, così con gli alternatori, così con le linee. Quindi queste formule ricalcano quella linea, sempre su base sperimentale. Allora, da qui arriviamo qui, da qui il teorema della divergenza, valido sulla superficie chiusa. Ma se tutti gli esperimenti, senza eccezione, mi dicono che la somma dei flussi su una superficie chiusa è uguale a zero, allora io dico che questo è zero. Ma se questo è zero, e zero è anche questo, le condizioni necessarie e sufficienti perché questo integrale sia identicamente nulla e che l'integrando sia nullo. Chiaro? Dei cordoni, dell'indicazione della tensione magnetica dai cordoni, d'accordo? Allora prendo un pezzo di ferraglia, d'accordo? Ci metto qui per esempio due punti e vado a misurarmi questa tensione magnetica. Poi a parità di punti vado a misurarmi questa tensione magnetica. Confronto le due misure, trovo che sono identiche. Trovo che se prendo la 1 a parità di Morsetti, casseggio il percorso, la 1 rimane quella che è. La U2, tenendo fermi i Morsetti, cambiando il percorso, la U2 rimane quella che è. Allora, se su questa maglia, per esempio, uso questo discorso, dico che 1 meno 2 uguale a 0. E quindi dico che vale la legge delle tensioni. Giusto? Si torna, ragazzi, fin qui? Me lo dice l'evidenza sperimentale, eh? Adesso faccio un'altra cosa. Ah, sì, naturalmente, siccome H scalar T per BS è uguale a UA meno UB ed è uguale al rotore di H per il teorema di Stokes, il fatto che questa cosa su un percorso chiuso sia uguale a zero e che quindi l'indicazione non dipenda dal percorso mi porta ad affermare che giusto? Mi torna? Mi torna fin qui? Prendo qui e metto il tensiometro magnetico, misuro 1, bene? Metto qui il tensiometro magnetico e misuro U2, va bene? Siamo? Allora, punto primo, se avete studiato un po' di analisi matematica sapete che questo è uno spazio n-duplamente connesso, perché i cordoni interni per andare su quelli esterni tagliano n volte la linea di forza. Allora le condizioni di Schwarz che richiedono che lo spazio sia semplicemente connesso saltano. Punto primo. Punto secondo. Se io all'interno del tubazzo di ferro tengo fermi i cordoni e tengo fermi gli estremi e muovo i cordoni senza tagliare la superficie tubolare, trovo che U1 non cambia. Quindi all'interno del tubo U è una funzione di Stark. Se sto fuori, quello fuori, se non taglio la frontiera, U2 rimane immutato. Quindi U1 e U2 sono differenze di potenziale, ciascuno nel proprio dominio di integrazione. Ma se faccio la differenza tra U1 e U2, trovo che vale n per i. Allora il vortice del campo magnetico è n per i. Attenzione! U1 meno U2 uguale n per i. Torna? Questa indicazione, no, questa indicazione e questa differiscono esattamente per questo campo di coordinate. D'accordo? Attenzione, guardate un attimo la lavagna. U1 meno U2 è la circuitazione lungo questo percorso, vero? La posso scrivere così? Sì. Per il teorema di Stokes, tutto questo non è uguale al flusso del rotore? Sì? Giusto? Ti torna? Guardate la lavagna. Questa differenza, guardate per favore la lavagna, questa differenza non è n per i? Ma n per i non è n volte la densità di corrente per la sezione del singolo conduttore? E tutto questo non lo posso scrivere così? Su tutta la superficie? Allora tutto questo vale questo. Ma questa non è un'identità? Sì, allora questo rotore è uguale. Avete visto che abbiamo tirato fuori le equazioni dell'elettromagnetismo? Bello, eh? Senza nessuna moltiplicando e dividendo per in base al centro si dimostra la otto punti del capitolo. È chiaro adesso come si ragiona? Dopo vedremo come modificare quelle cose. Lo faremo mercoledì. Mercoledì la stupirò. Non è cosa mia, io sono mio, ma le racconterò come un ingegnere riesce a risolvere questo problema. E lì veramente c'è il patto col diavolo. C'è tutto il talento che solo l'ingegneria può avere. Per riuscire a far tornare i conti. È una cosa strepitosa. Esiste una cultura dell'ingegneria che valida gli indirizzi, perché nel comune denominatore che lei costruisca un aeroporto, lei ha mai visto il motore Fokker, un motore stellare, no? Motore stellare, risponde al teorema di Pre. Adesso lei prenda il pistone, la cambia la conduzione, il pistone lo sostituisca con una bobina, il campo magnetico portante del Ferrari. Quindi l'Eurostar ha lo stesso motore del Fokker, solo che le variabili intensive, coppia e velocità diventano H e G. C'è un cambio di variabili, ma non di topologia. Che lei abbia i pistoni che si muovono in questo senso sfasati di 2π greco diviso il numero di pistoni, o che sia 2π greco diviso il numero di bobine, non cambia niente, perché vuol dire che i carburatori di là dovranno eccitare ogni camera di combustione con un ritardo che è 2π greco su n secondi. E da questa parte, su 2π greco su n secondi, l'inverter dovrà dare l'impulso perché la corrente entri. Ma di qui entra una velocità di fluido vitale, il gas che scoppia. Da qui entra un fluido vitale, il fluido vitale. Non cambia niente. Perché sono tutte variabili che sono la più forte all'energia cinetica. Tutti i due sistemi per le chatelier punteranno alla stessa stabilità. In che modo? Uno facendo girare l'elica, e gira l'elica, romba il motore, questa è la bella vita, la vita bella dell'aviatore. E dall'altra mettendo il movimento sulle ruote, ecco la magia. Questa è la professione che voi avete. Allora, abbiamo tutto quello che ci serve, perché guardate ragazzi, 5 minuti ancora e abbiamo risolto il problema dei circuiti magnetici.
Aspetta, non sono perso uno. Non ho fatto 3 o 4 fino adesso, c'è questa, questa, un po' questa, manca una.
Guardate.
Però facciamo le quattro equazioni di mezzo.
circuito ferromagnetico con bobine di esitazione, no? Allora, guardate la lavagna. Prima cosa, disegnate la linea paricentrica che costituisce il grafo. Estraete il grafo, portatelo qui. Tutti i tratti in aria hanno una grande riluttanza e quindi va messa in conto. Del tipo lunghezza del traferro diviso mu 0 per area del ferro in quel punto. Va bene? K uguale 1, 2, 3. Poi, guardate per favore la lavagna. Per favore, guardate la lavagna. Prendete ogni anello e fatelo contrarre a un punto. Nel momento in cui l'anello si contrae a un punto, taglia n volte questo rame, cioè si mette nella condizione che ci ha portato prima al rotore. Vuol dire che tra lo 1 interno e lo 2 esterno c'è un n per i, giusto? Vi ricordate il riferimento? Generatore di forza magnetomotrice. Mano, appoggiate al solenoide, orientandola con le quattro dita secondo la corrente. Il pollice vi dice la forza magnetomotrice. Chiudete il percorso. Questa è una rete binodale che ha una tensione magnetica U. Per il teorema di Millman, U vale N1 e I1 diviso la riluttanza di N1 meno N2 I2 diviso la riluttanza di N2 diviso 1 su delta 1 più 1 su delta 2 più 1 su delta 3. Dopodiché il primo lato ha una tensione U uguale N1 I1 meno delta 1 più 1, la seconda ha U2 uguale delta 2 più 2 e la terza ha U3 più N3 più 3 uguale delta 3 più 3 e avete l'energia di Ohm di grado interfasso esattamente come una rete elettrica. Bello, vero? Risolvere i circuiti magnetici non è un problema nel momento in cui avete imparato a risolvere i circuiti elettrici. A questo punto, se vi ricordate che L è uguale Si diviso I, vale N Fi diviso I, e quindi vale N4 per la permeanza. N4 abbiamo la possibilità di calcolare un'induttanza finalmente conoscendo le dimensioni del ferro. Avevamo detto che avevamo postulato l'induttanza e che poi l'avremmo calcolata. Eccola la formula dell'induttanza: Si su I, N Fi su I, N4 permeanza. CT33, mercoledì alle ore 11:15. Grazie di tutto e buona colazione. Arrivederci.